Ben ritrovati per l'appuntamento con il reporter. Ci affidiamo a Tiziano De Col e alla fresca voce di Micaela quest'oggi per raccontarvi delle vicende del Monte Felo o del Monte Celo, se preferite la montagna di Agordo, la montagna di La Valle Agordina. Un racconto in tre parti, oggi le ascolteremo tutte e tre. Dalla storia a Tiziano De Col, la voce di Micaela.
Di Tiziano De Col. La Germania nazista approntò in questo territorio nel periodo tra l'inverno del 1944 e la primavera del 1945 dei grandi lavori per la costruzione di bunker e gallerie. Questi lavori, condotti dall'organizzazione TDOT, portarono alla costruzione sul suolo massiccio del Monte Celo, nella zona tra Noack e Reut, di 25 bunker finora censiti. Agli operai locali, che lavoravano per la TDOT, i tedeschi raccontavano che tutti questi lavori venivano realizzati per il solo scopo di tenere sotto controllo gli uomini, in modo che non si aggregassero alle formazioni partigiane. Questo era vero, solo in minima parte. Come effetto riflesso, visto che tutti questi lavori rientravano nel progetto di Hitler di realizzare, nel territorio compreso tra il sud della Bavaria, il Tirolo, il Salisburghese, il Sud Tirol e le Dolomiti, un ridotto alpino, ossia una concentrazione di fortificazioni atte ad autodifendersi come unico sistema fortificato. Questo progetto, la cui localizzazione era tenuta segreta, veniva però utilizzato dalla propaganda nazista come sprono all'opinione pubblica tedesca per continuare a credere in una continuazione del Terzo Reich in un territorio iperprotetto, dal quale poi il nazismo avrebbe potuto gestire la sua riorganizzazione per riconquistare la potenza che stava perdendo. In questo territorio Hitler contava di poter portare a termine la realizzazione della sua arma segreta, probabilmente la bomba atomica nazista, con la quale capovolgere le sorti di una guerra che vedeva ormai come persa. Per fare questo serviva però più tempo di quanto la guerra sembrava concedergli, e da allora prese corpo così, su suggerimento di Hofer, governatore nazista del Sud Tirolo, il progetto del ridotto alpino o fortezza alpina, denominata dai tedeschi Alpenfestung o dagli alleati National Redoubt o anche Nazistlastend, ossia l'ultimo luogo del nazismo. L'idea di una fortezza alpina nella quale far convergere le truppe tedesche in un'eventuale ritirata da sud a nord venne ad Hofer presumibilmente durante una visita alle fortificazioni della linea Littorio, strutture difensive anti-asburgiche della Grande Guerra che erano state adattate da Mussolini nel dubbio di qualche scherzo tedesco. Hofer capì che con poche innovazioni la linea Littorio e la linea Gialla, linee italiane risalenti alla Grande Guerra, potevano essere utilizzate per la realizzazione di una cinta difensiva intorno al cuore dell'Alpenfestung. Le strutture del Monte Celo e della Stretta dei Castei rientravano nella linea Gialla della Grande Guerra e quindi anche qui si concentrò l'attività della TDOT per riutilizzare in senso inverso, ritardare quindi l'avanzata alleata di qualche mese e permettere così di protrarre la guerra fino all'ottobre del 1945, mese in cui Hitler pensava fosse pronta la bomba atomica tedesca. A questo punto una domanda. Considerato l'uso alleato dell'atomica sul Giappone dopo la caduta di Hitler, avrebbero potuto gli alleati utilizzare l'atomica anche sul Nazistlastend nel caso i nazisti fossero riusciti ad asservagliarvisi e per evitare che in qualsiasi modo la Germania nazista potesse avere il tempo di realizzare la sua atomica? Certamente, questo non era una felice prospettiva per le nostre vallate, considerato che i nazisti avevano scelto nelle nostre zone proprio le strette gole dell'imbocco della valle del Miss, del Cordevole, del Mae, del Piave, per sbarrare il passo nei fondovalle agli alleati ed erigere così la prima linea fortificata dell'Alpenfestung. In Agordino, nella gola dei Castei ed alle pendici del Monte Cielo, per continuare fino alla forcella Moschesin ed in Val di Zoldo, trovarono posto ricalcando le fortificazioni della Grande Guerra bunker e gallerie per ospitare truppe, munizioni e viveri. Il sistema prevedeva la realizzazione di sistemi fortificati di fondovalle per impedire l'accesso alle vallate. Tali sistemi dovevano essere a prova di attacco aereo e quindi realizzare in caverne. Essi dovevano essere completamente autosufficienti e quindi predisposti per l'alloggiamento degli uomini e lo stoccaggio dei viveri. Il progetto prevedeva il trasferimento nell'Alpenfeustung di tutto lo stato maggiore nazista Hitler, Göring, Goebbels e Bormann, ovviamente compresi, e da loro seguito era previsto il trasferimento di circa 250.000 SS da utilizzare come milizia interna nella fortezza alpina. Nei prossimi numeri del nostro giornale analizzeremo le modalità con cui questo doveva avvenire e perché non avvenne. Considereremo inoltre le fonti di informazione e di dubbi degli alleati sull'Alpenfeustung, divisi sul dubbio che le fortezze alpine fossero realtà o semplicemente frutto propaganda nazista. Per noi abitanti in questi luoghi sicuramente una certezza c'è, ed è quella dei bunker presenti a pochi passi dalle case di La Valle, ed anche una sensazione si impadronisce di noi pian piano che iniziamo a comprendere queste cose, la sensazione d'averla scampata per poco. Nei primi giorni di maggio del 1945 i soldati della Settima Armata americana spingevano i nazisti verso Innsbruck, mentre la Terza Armata americana conduceva verso Linz. Gli alleati erano convinti di dirigersi verso un complesso sistema fortificato, difficilissimo da espugnare, da loro chiamato National Redoubt e dai nazisti era chiamato Alpenfeustung. I rapporti di intelligence alleata davano per certa l'esistenza di questa fortezza alpina, composta da bunker e fabbriche sotterranee, nelle quali i nazisti speravano di asserragliarsi per guadagnare qualche mese di tempo per la costruzione di armi segrete, con le quali poi ripartire dalle Alpi alla riconquista dell'Europa. Le notizie in possesso dei servizi segreti americani davano per certa l'esistenza di questa struttura, che doveva avere una larghezza longitudinale di 300 km circa e una profondità latitudinale di 100 km circa, e come già detto in precedenza, essa aveva come baricentro la zona di Salisburgo. In questa zona gli alleati si attendevano una resistenza fanatica da parte dei tedeschi, attuata con vaste azioni di guerriglia che doveva partire dai bunker nascosti sui monti per colpire l'esercito alleato. A questo scopo le notizie in possesso dei comandi americani davano per certo l'avvenuto trasferimento dell'Alpenfeustung, dei reparti più fidati ed addestrati delle SS, in tutto circa 250.000 uomini. In effetti l'esercito alleato non trovò la resistenza prevista e quindi si pensò e si continua a pensare che l'Alpenfeustung sia stato solo frutto della propaganda nazista. Noi sappiamo che così non fu, considerando la grande mole di bunker presenti sul Monte Cielo e sulla stretta dei Castei, così come in Valle del Mis e Malgafocca e da Forcella Moschesin, sul confine tra Agordino e Val di Zoldo. 23 bunker finora censiti nella zona di Noack e Reuth, 3 a Malgafocca, 7 a Forcella di Forca sui Colli di Fades, 1 a Forcella Moschesin, 7 in prossimità del Sasso di San Martin in comune di Rivamonte a Gordino, 3 in prossimità di Agre in comune di Sedico, per un totale provvisorio di 44 bunker in prossimità del massiccio di Monte Cielo. Difficile pensare che siano puro frutto della propaganda nazista. gli alleati avevano attivato un progetto di spionaggio chiamato Ultra, con il quale intercettavano e decifravano le comunicazioni radio degli altri comandi nazisti. Alcuni storici sono tutt'oggi convinti che Eisenhower sia rimasto vittima dei propri preconcetti, credendo nell'esistenza dell'Alpenfaustum. Il fatto di non aver trovato la resistenza attesa portò gli alleati a pensare che non esistesse niente. Invece le strutture esistevano, ma erano in via di completamento e probabilmente il solo ritardo di un mese avrebbe permesso a Hitler di installare le sue truppe nel territorio della fortezza alpina. Infatti, alcuni dei bunker sul Monte Cielo erano stati anche centinati con centine in legno e foderati con faesite e carta catranata, mentre i pavimenti erano in cemento con le canalette per drenare le infiltrazioni d'acqua. Essi sono prevalentemente scavati nella dolomia principale, molto compatta, e danno grosse coperture rocciose tali da renderli praticamente invulnerabili ai bombardamenti. Il materiale di scavo veniva disperso sul territorio esterno, in modo da evitare la ricognizione degli aerei. I ragazzi più giovani, al lavoro con la TDOT, venivano occupati nel disperdere i materiali di scavo sulle scarpate e non rendere così identificabile dagli aerei la localizzazione dei bunker. Tant'è che anche al giorno d'oggi, per alcuni bunker, si arriva davanti all'ingresso o all'uscita senza riscontrare tracce di sentieri d'accesso o di discariche di materiale di risulta, come invece si riscontra per le postazioni in caverna della precedente Grande Guerra. In un resoconto alleato si legge che a partire dal maggio del 1945 l'Alpenfaustum cessò di essere un mistero e diventò leggenda. Una leggenda che in parte è disponibile ai nostri occhi, quindi una ben strana leggenda. Alla fine della guerra, il generale Eisenhower ebbe a dire che «Per molte settimane noi abbiamo ricevuto rapporti sulle intenzioni naziste, che erano alla fine di trasportare la crema delle SS, Gestapo ed altre organizzazioni fanatiche devote ad Hitler nelle montagne comprese tra il sud della Bavaria, ovest Austria e nord Italia. Essi pensavano di bloccare i tortuosi passi montani e tenere così indefinitivamente contro gli alleati. L'evidenza era chiara che i nazisti intendevano attuare questo ed io decisi di non dare loro l'opportunità di attuarlo. Durante l'ultimo mese di guerra, nella primavera del 1945, inspiegabilmente gli alleati lasciarono campo libero all'Armata Rossa nel prendere Berlino. Come mai questa decisione di lasciare ai russi la capitale della Germania? I comandi alleati erano convinti che ormai fosse in atto il trasferimento dei gerarchi nazisti verso il sud della Germania, nella zona alpina e precisamente nell'Alpenfaustum, chiamato dagli alleati anche German National Redoubt. Questa convinzione era così forte che si pensava che Hitler con i suoi fedelissimi fosse già sulle Alpi, tanto da tralasciare Berlino per concentrarsi sul sud della Germania? Sembrerebbe di sì. Gli alleati dovevano quindi concentrarsi su un target, il centro della Germania ed il nord, Berlino compresa, oppure il centro con il sud, ossia l'Alpenfaustum o ridotto alpino. L'SAF decise quindi di concentrarsi sul sud della Germania per eliminare ogni possibilità di concentrazione di nazisti sulle Alpi, da dove poi sarebbe stato molto difficile snidarli e lasciare quindi la conquista di Berlino ai russi, con le conseguenze di divisione della Germania poi accadute. Il cuore, l'Alpenfaustum, era Berchtesgaden, il nido d'aquila di Hitler. Lì lui voleva asserragliarsi, dopo aver abbandonato Berlino, insieme ai suoi fedelissimi, e da lì organizzare la resistenza nazista. Il 22 aprile del 1945 Hitler prese la decisione di rimanere a Berlino e non trasferirsi più a Berchtesgaden. Il 30 aprile si suiciderà nel bunker di Berlino con l'Armata Rossa distante poche centinaia di metri. L'Alpenfeuerung era visto dagli alleati come probabile base del gruppo di fanatici guerriglieri chiamato Werewolf e sicuramente l'area montuosa ed impervia era già di per sé una buona difesa per cui si fosse ritirato in quelle valli. Gli alleati trovarono opere di difesa già realizzate a nord e a sud, quindi nelle nostre zone, rispetto all'Alpenfeuerung. Nelle zone a sud erano state utilizzate anche parte delle fortificazioni italiane della Grande Guerra, la cosiddetta linea gialla, che passa proprio sul Monte Cielo. Già dal 1943 la Wehrmacht aveva iniziato a sorvegliare e monitorare l'area alpina in questione. Dopo l'8 settembre del 1943, la Wehrmacht, a seguito dello sbarco di ingenti forze alleate in Italia, diede l'ordine di fortificare le Alpi meridionali. La lenta risalita degli alleati lungo la penisola italiana diede tempo ai nazisti di concepire qualcosa di più che una semplice linea di difesa. Infatti, nel 1945, la ricognizione aerea da parte della Scheif evidenzia più di 20 zone nelle quali si stavano costruendo fortificazioni sotterranee, caverne artificiali nelle quali doveva venir stoccato, stando ai rapporti di spionaggio alla Scheif, materiale bellico e vivere per 200.000 persone per 18 mesi. L'assenza dal fronte di alcune divisioni di SS dopo la battaglia delle Ardenne cominciò a preoccupare gli alleati, i quali pensarono ad un inizio della concentrazione di truppe nell'Alpenfeuerung. La grande preoccupazione degli alleati era che restasse sulle Alpi una grande concentrazione di fanatici nazisti, dediti ad azioni di guerriglia e pronti ad azioni suicide, in quella che doveva essere la zona di influenza americana nel dopoguerra. La prova provata dell'esistenza dell'Alpenfeuerung era che Hitler aveva deciso di trasferirvici. Ma non solo questo, si aggiunge anche che un rapporto spionistico del 10 aprile 1945 dava per certo un numero di veicoli pari a circa 2.000 in trasferimento verso Berchtesgaden, centro dell'Alpenfeuerung. Un altro rapporto dell'intelligence alleata dava come presenti nel sud della Germania i 2/3 di tutte le forze naziste che potenzialmente potevano asserragliarsi nella zona alpina. Sempre rapporti segreti davano per certo l'impiego di 20.000 o 30.000 operai per realizzare le opere di difesa nella zona alpina. Il perimetro della fortezza alpina percorreva nel territorio italiano per sommi capi quel che era il confine di Stato prima della Grande Guerra. In questo modo i nazisti potevano pienamente utilizzare in senso inverso le difese italiane del 15-18. Mussolini volle imitare i nazisti, pensò di realizzare in proprio un'altra fortezza alpina, in Valtellina, con gli stessi presupposti di difendibilità che aveva l'Alpenfeuerung. Per questo fece concentrare molti uomini delle Brigate Nere proprio in quella zona, in primavera del 1945. Il piano fallì per il grande ritardo. Il piano fallì per il grande ritardo con il quale iniziarono i lavori. Comunque sembra che i nazisti fossero anche disposti a cogliere Mussolini e quel che restava della Repubblica Sociale Italiana nell'Alpenfeuerung. A metà aprile del 1945 il maresciallo Kesselring aveva dato ordine di attrezzare le difese dell'Alpenfeuerung, ma fu scioccato quando, recatosi a verificare di persona i lavori, vide il grande ritardo che questi avevano accumulato. La sua preoccupazione fu grande, perché grande era l'importanza che lui dava alla fortezza alpina. Quando, verso la fine di aprile, anche il generale von Hagelin controllò i lavori dell'Alpenfeuerung, rimase attonito per il grande ritardo accumulato dei lavori e per il completo scoordinamento di truppe e mezzi all'interno dell'area. Il generale von Hagelin, al suo arrivo, era convinto di trovare 250.000 uomini nella fortezza alpina, ma trovò solo non combattenti e funzionari. Nessuna divisione operativa era installata nell'area. Quando il 4 maggio del 1945, penetrando da nord, gli alleati entrarono nelle Alpe Feustung, si trovarono di fronte circa 60.000 uomini non sufficientemente armati e disorganizzati. La sorpresa fu però grande quando, calcolate tutte le truppe tedesche che si erano arrese nell'area dell'Alpenfestung, nei dintorni di Salisburgo e Innsbruck si arrivò al numero di 250.000-300.000. La non funzionalità della difesa dell'area fu dovuta al ritardo con cui Hitler ordinò la sua attivazione il 24 aprile del 1945 e del ritardo con il quale indicò la modalità di attivazione emanata il 29 aprile. Non vi fu dunque il tempo per i nazisti di organizzarsi sulle Alpi in un'estrema difesa e l'avanzata degli alleati verso il centro-sud della Germania spaccò la stessa in due, impedendo ad Hitler di muoversi da Berlino e bloccando tutti i trasferimenti verso il sud, verso le Alpi.